Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, puntata del venerdì, eccoci qua, tempo da lupi là fuori, anzi tempo da triglie, vista tutta l'acqua che sta cominciando a venire giù e che soprattutto verrà giù per il resto della giornata. Ma intanto la notizia del mattino l'avete sentita, Trump positivo al coronavirus, presto iniettategli subito un po' di candeggina prima che sia troppo tardi, prima che poi lo debbano trasportare alla San Raffaele, dove sono risorti sia Silvio che Briatore. Positivo Trump e positiva Melania, a cui va soprattutto tutta quanta la nostra solidarietà, visto che dovrà trascorrere l'intera quarantena insieme al marito. Insomma, sì, va bene Free Mandela, Free Valprede e tutti gli altri, ma free anche la povera Melania. Intanto è arrivato ottobre e il virus, l'abbiamo visto, per dirla alla Zangrillo, è clinicamente risorto. Ieri si è superata la soglia psicologica dei 2000 casi ed è stata annunciata la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio, quindi mi raccomando, non prenotate lo chalet per Capodanno, prudenza. E però è bastato che trapelasse appena il possibile prolungamento dello stato di emergenza perché insieme al virus risurgesse anche il top del complottismo. Stato di emergenza uguale dittatura, questa l'equazione che è stata lanciata e rilanciata per tutto il giorno sui social dai complottisti di tutta Italia uniti, che denunciavano il progetto di distruzione della democrazia organizzato, pensate un po', da chi? Niente meno che dal PD. Ora, con tutto il rispetto per il complottismo, ok Bill Gates, ok il 5G, ma cazzo, il PD non sarebbe in grado di organizzare neanche una partita di calcetto senza far casino, figuriamoci un complotto internazionale. A parte che poi tutti quelli che stanno denunciando il soffocamento delle libertà sono gli stessi che fino adesso hanno fatto sostanzialmente il cacchio che gli pareva. A parte che tutti quelli che denunciano il rischio dittatura sono gli stessi che contestualmente invocano la dittatura. Ma la cosa che trovo meravigliosa nei complottisti è che da una parte dicono che il virus è stato creato in laboratorio da forze occulte per sottoporre il mondo a un gigantesco esperimento sociale. Dall'altra però dicono che il virus non esiste, cioè hanno creato in laboratorio un virus che in realtà non esiste. Cioè, capite, non è facile, capite quanto sono diabolici? Insomma, se bisogna mettere su un'ipotesi di complotto, vediamo almeno di farlo in grazia di Dio, perlomeno dal punto di vista narrativo. Ci ha provato, per esempio, un utente di Facebook che ieri ha lasciato cadere come un meteorite un interrogativo davvero inquietante. A nessuno, ha scritto, è venuto in mente che anche questo repentino abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi sia stato provocato apposta per farci ammalare e così quarantena e via. Ma certo, eccolo, infatti, il colpo di tosse da repentino abbassamento delle temperature. Ma certo, quando mai si era visto un abbassamento delle temperature così repentino? E due giorni dopo Conte annuncia il prolungamento dello stato d'emergenza. Dai, non può essere un caso, deve essere un complotto di Bernacche e di Meteo.it, naturalmente orchestrati dal PD, anzi di più. Chi è? Pensateci un po', chi è che per anni ci ha scassato i maroni che faceva troppo caldo e che invece ci voleva il freddo? Non vi viene in mente niente? Dai, è stata lei, è stata sicuramente lei, è stata Greta, altro che Bernacca. Ecco chi c'è dietro il repentino abbassamento delle temperature. Greta, che tra l'altro arriva dalla Svezia, che è la nazione che ha lasciato circolare il virus e che evidentemente deve averlo portato fino a noi attraverso gli scatoloni dell'IKEA. Ecco, fossi il Kodakons, adesso li denuncierei tutti, subito, Greta, l'IKEA e nel dubbio anche Bernacca. Ma per non pensare che, come dire, il complottismo sia semplicemente in libera uscita nella paranoia dei social ad accreditare la grande macchinazione, oggi ci sono anche i giornali. Per esempio, La Verità. La Verità che oggi con Silvana De Mari propone uno per uno, allineati uno dietro l'altro, i connotati della macchinazione. E allora andiamo a vederli, perché vengono seminate una dopo l'altra delle verità che su La Verità è un po' una ridondanza, una tautologia, ma che serve a chiarire qual è la macchinazione in cui siamo immersi. Allora, elenca Silvana De Mari. Verità numero uno: il clima di terrore è costruito e deve essere mantenuto, e questa è la prima verità apodittica. E poi c'è la verità numero due: i farmaci a buon mercato sono antipatici, sono impopolari. Eccolo qua che aleggia lo spettro di Big Pharma. Antipatica per esempio è l'idrossiclorochina, eccola qua, è tornata l'idrossiclorochina, che dice Silvana De Mari è il farmaco che ha salvato Bertolaso. E poi attenzione, attenzione, qual è il secondo farmaco che viene messo ingiustamente all'indice dal complotto di Big Pharma? Proprio lui, lo spray anti-Covid, lo riprende anche lei a prezzo bassissimo, 3 miserabili euro che questa startup sta per lanciare sul mercato. E invece no, gli artefici del complotto non lo vogliono, e Silvana De Mari chiama ad accreditare lo spray anti-Covid non solamente il virologo di Libero, ma anche un ordinario di ortognatodonzia dell'Università di Milano, che dice la De Mari lo ha provato su pazienti che dopo soli 2 giorni di terapia sono usciti dalla positività recuperando la libertà di muoversi. Presto spruzzate immediatamente Donald Trump. Attenzione, perché poi c'è la verità numero 3: e qua si entra nel territorio del sacro, perché il vaccino, scrive la De Mari, è diventato sacro. Lo stesso Vaticano gli attribuisce un potere messianico, raccomandandolo a tutti e raccomandandone l'obbligatorietà. L'immunologia, scrive, deve aver sostituito la teologia, che in effetti è scomparsa, come è scomparso Dio, di cui non si parla mai. La mucchina ha sostituito l'acqua santa di una nuova chiesa igienizzata e sterile. Questa l'accusa che precede la verità numero 4, che è poi questa: il crimine di leso vaccino non sarà tollerato dall'oscuro potere del GAFA, che è poi l'acronimo che sta per Google, Apple, Facebook e Amazon, le quattro micidiali multinazionali, scrive la De Mari, che governano il mondo. Ma attenzione, perché è proprio qui che si svela tutta la rabbia, tutto il senso di quell'indice puntato da parte della De Mari, quando scrive: Amazon, per esempio, ha boicottato il libro Coronavirus, a cosa serve? Un libro di vari autori, dell'editrice Delfino, vari autori tra i quali, scrive la De Mari, io. Ecco, Amazon non le ha pubblicato il libro, e quindi ecco l'attacco ad alzo zero. Il Fatto conclude che il maggior fabbricante di vaccini sia tale Bill Gates potrebbe avere la sua importanza, e certamente così avvisato della possibile pubblicazione del libro della De Mari e degli altri autori, Bill Gates deve aver detto no, bloccato tutto. E quindi, insomma, eccoli qua i connotati della grande macchinazione, spiattellati uno per uno sulle pagine della Verità. Intanto si torna alla normalità preestiva, una normalità da Covid, e in quella normalità, attenzione, è tornato a parlare anche lui, anche Gallera. Lo avevano silenziato per mesi, lo avevano ricoperto di lana di vetro come le marmitte, e sopra la lana di vetro gli avevano messo anche i porta uova pur di insonorizzarlo. Lana di vetro e porta uova, pare forniti dall'azienda del cognato di Fontana, ma questa è solo un'illazione al momento, adesso la magistratura sta indagando. Insomma, gli hanno messo intorno la lana di vetro, gli hanno messo intorno i porta uova, ma qualcosa deve essere andato storto. E ieri Gallera ha di nuovo parlato e ha detto che, insomma, lui e la regione non si possono occupare di pazienti ordinari. Eccoci qua di nuovo lì, mi sento male a infierire su Gallera, e quindi passo immediatamente al capitolo successivo, perché è tornato a parlare sì Gallera, ma è tornato a parlare anche Burioni, che da mesi taceva, si era ritirato nel silenzio, come quando Veltroni aveva detto che andava in Africa. Poi, come Veltroni, è tornato, ed è tornato al suo posto inaugurando ufficialmente la nuova ondata dei virologi in TV. Lo avevamo detto qualche giorno fa, eravamo quasi pronti, e allora, visto che sta arrivando la nuova ondata dei virologi in TV, avevo anche annunciato l'arrivo di una nuova rubrica dal titolo Tutto il virologo minuto per minuto. Adesso la sto tirando un po' in lungo perché c'era anche la sigla della rubrica. Dopodiché mi sono dimenticato di caricarla e quindi la sto cercando. E quindi facciamo così: vi metto un attimo lo stacco, cerco la sigla della rubrica e poi la facciamo. Sì, so che fa schifo, ragazzi, però è andata così, e quindi fatevene una ragione. 30 secondi di stacco. Eccoci, ci siamo. Fate finta che tutto questo non sia successo, fate finta che stessi dicendo: è tornato anche Burioni, che ha inaugurato ufficialmente la nuova ondata dei virologi in TV, e quindi è con estremo piacere che do il via alla prima puntata di Tutto il virologo minuto per minuto. E mannaggia te, guarda, proprio non ne vuol sapere. Tutto il calcio, tutto il virologo, minuto per minuto. Oh, mannaggia, ce l'abbiamo fatta! Una simpatica rubrica che ha l'ambizione di ascoltare e riportare le notizie dei virologi da tutti i campi, ma vista l'eccezionalità del fatto, quest'oggi è interamente e monograficamente dedicata proprio al ritorno di Burioni, che non ha fatto in tempo a ritornare sui social e a dire attenzione, sono cazzi, che si è ritrovato protagonista di una rissa che il confronto Biden-Trump in confronto è roba da educare. Con chi ha rissato? Ha rissato con l'economista Boldrin. E quindi in questo primo appuntamento di Tutto il Virologo minuto per minuto, ecco qua riportata integrale la rissa che comincia sul rischio di possibile lockdown. Dice Burioni di fronte al polemico Boldrin: se gli economisti smettessero di giocare al dottore sarebbe meglio. Risponde Boldrin: bravo, fai il dottore allora, occupati dei malati. Lancia Burioni: bravo, e tu fai l'economista, le malattie infettive puoi solo prenderle, oioioi, non commentarle. E tu, risponde Boldrin, pensa a curarle, io commento quello che mi pare, scemenze di virologi televisivi incluse. E attenzione che a questo punto Burioni passa al lei non sa chi sono io sono professore ordinario come te, twitta Burioni, abbassa la cresta, Wikipardo da Vinci. E qua si rischia l'escalation, perché di fronte al tu non sai chi sono io, Boldrin risponde con un io sono io e tu non sei da Marchese del Grillo, e gli dice io sono professore ordinario come te. Ah no, questo glielo dice a Burioni: tu non sei professore ordinario come me, gli dice Boldrin, e comunque mi frega meno di zero dei titoli, conta la sostanza, punto e fine. E qui sembrerebbe finita, anche perché Burioni gli risponde: ecco, bravo, punto e fine. Ma invece no, va avanti, torna a settembre, gli dice che in virologia non sei preparato. E allora quell'altro: Burioni, non hai ancora capito che la virologia io me la faccio spiegare da persone che hanno un curriculum 10 volte il tuo. Tu intanto impara la statistica e adesso devo andare a cena, ti lascio libero di dare aria ai denti. E meno male che arriva la cena di Boldrin, perché a questo punto con l'ultimo tweet di Burioni si conclude la rissa con un a settembre, mi spiace a settembre, peraltro anch'io finirei a settembre se tu mi interrogassi in economia, però io lo so e non mi espongo al ridicolo come te. Potrebbe essere la prima puntata di una serie, cioè lo sarà certamente Tutto il Virologo minuto per minuto, ma anche la serie delle grandi risse della seconda ondata dei virologi. La prima puntata l'abbiamo ascoltata, Burioni contro Boldrin, mamma mia, questo è un po' lo stato delle cose. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora ancora una volta good morning alle 8:23 minuti qui dalle frequenze di Radio Popolare nella puntata odierna del Demone del Tardi. E mentre tutto questo accade, attenzione perché sta per cominciare il processo a Salvini, e a ricordarcelo in continuazione è Salvini, che da giorni sta scandendo il countdown sui social come se si trattasse delle tappe del Calvario. Non le tappe, quello è il Giro d'Italia, le stazioni del Calvario. Bacchi ricorda Giro d'Italia tappe, Calvario stazioni. Mannaggia a me e alla mia lacunosa incompetenza religiosa, che Paolo Brosio mi fulmini. Comunque, dicevo, un rosario sgranato di post uno dopo l'altro con il conto alla rovescia del supplizio annunciato: meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, sotto il peso della croce giudiziaria. Con tanto, non so se la avete incrociato con tanto di straziante saluto alla figlia che gli dona le LOL, le sue bambole più amate prima dell'addio, roba che in confronto Berlusconi che sui figli ci giurava e basta, era un dilettante allo sbaraglio, un po' di martirologia cristiana e un po' di orgoglio patriottico dell'eroe risorgimentale, un Silvio Pellico pronto alla reclusione nello Spielberg, incarcerato per aver difeso i confini minacciati dai Vatussi in pedalò, nel nome della patria, come Garibaldi, l'eroe dei due mondi, che nel caso di Salvini sono la Padania e la Tanzania. Ed ecco allora anche i mille leghisti chiamati a Catania sull'onda dell'hashtag processate anche me, l'invasione padana dei barconi che arrivano da nord, quasi un puntatone di leghisti su Etna, che è poi la versione un giorno in pretura di fascisti su Marte, invasione di leghisti ma ancor più di giornalisti che insieme, leghisti e giornalisti tutti quanti che sono a migliaia, potrebbero quasi quasi risollevare il settore del turismo in Sicilia messo in crisi dalla pandemia. E quindi da questo punto di vista bravo Salvini, che con il suo processo sta aiutando gli operatori del turismo in difficoltà, e se questo è l'effetto forse dovrebbero processarlo di più, così non ci sarebbe nemmeno bisogno di chiedere i soldi del MES. Comunque Salvini è in una botte di ferro, perché come sapete ha già presentato una memoria difensiva di ben 50 pagine, e a chi le ha presentata? Non al collegio giudicante, l'ha presentata domenica sera a Barbara D'Urso. Per chi non avesse seguito, adesso ci vuole l'alert, beh, non è una cazzata, è tutto vero. Domenica sera Salvini ha presentato la sua memoria difensiva di 50 pagine a Barbara D'Urso, che se ci pensate è come se negli anni 90 Andreotti, dopo il bacio con Rina, fosse andato a presentare la sua memoria difensiva alla Carrà. Cioè, capite come è cambiato il mondo? Che mondo meraviglioso! È il mondo che, come ha descritto il presidente di Confindustria questa settimana, è diventato quello del sussidistan. E si torna a parlare di sussidistan questa mattina sulle colonne della Stampa, intervista affiancati contemporaneamente da una parte proprio Bonomi e dall'altra il segretario della CGIL Landini. Allora in questi tre minuti finali di trasmissione andiamo a vedere cosa dicono l'uno e l'altro, anche se questo ci costringe a sacrificare il grido nella notte di Di Battista, che ha lanciato l'anatema: finiremo come l'Udeur di Mastella, il patto col PD è la morte nera. Ci dispiace per Di Battista, ma andiamo a vedere Bonomi e Landini. Allora, Bonomi è intervistato in un convegno dal direttore della Stampa Giannini, che gli dice all'assemblea di Confindustria: si è capito che il clima da parte vostra nei confronti del governo è molto mutato, forse perché Conte è uscito rafforzato dalle elezioni. Vuol dire che lei ha capito che era meglio scendere a patti con il premier, risponde Bonomi. Questo paese è poco abituato ad avere persone che dicono quello che pensano. Io ho il diritto dovere di criticare quello che ritengo non vada bene. L'atteggiamento di Confindustria non era così conflittuale come veniva raccontato prima e non è cambiato oggi. C'è stata un'apertura da parte del governo e noi cerchiamo di essere collaborativi e propositivi come sempre. I maligni però, dice Giannini, dicono che Confindustria avesse scommesso sulla caduta di Conte e su un governo Draghi. Noi non facciamo scommesse, risponde Bonomi, sulla politica, e non ci interessiamo di politica, ne stiamo fuori, facciamo politica economica. Abbiamo detto che le politiche attive del lavoro così non avrebbero funzionato e i fatti purtroppo ci stanno dando ragione. Conte, gli dice Giannini, ha annunciato la proroga sino a fine anno dello stato di emergenza per il Covid, risponde Bonomi, l'economia assistita non può durare all'infinito, era corretto affrontare la parte emergenziale, però bisognava già aver programmato l'uscita, quella è venuta a mancare. Cosa fare oggi? I dati dicono che se andiamo avanti su questo trend non riprenderemo il pre-Covid prima di 2 o 3 anni, e in pre-Covid eravamo 3 punti di PIL sotto l'ultima crisi del 2008. Possiamo invertire la tendenza solo facendo investimenti, allora portiamo a casa casa i 37 miliardi del MES da investire, portiamo a casa tutte le risorse che la UE ci mette a disposizione e stimoliamo gli investimenti sia pubblici che privati. La traduzione che ne ha dato per esempio Alessandro Giglioli è stata l'altro giorno: dateci i soldi del Recovery Fund e nessuno si farà male. Ma vediamo Landini cosa dice nella pagina a fianco, intervistato da Paolo Griseri. Landini, presidente di Confindustria, dice che l'Italia è un sussidista, un paese che vive di sussidi. Che cosa risponde a Bonomi? Risponde Landini: tra il 2015 e il 2020 alle imprese sono andati sussidi per più di 50 miliardi e più di un terzo dei 100 della manovra del 2020, una cifra consistente, una parte prevista anche nella manovra più recente. Sono sussidi per incentivare assunzioni, sgravi fiscali e aiuti di ogni genere. Si riferisce forse a tutto questo? Noi chiediamo di uscire dalla logica degli aiuti a pioggia per una nuova politica industriale che incentivi a creare lavoro di qualità e non precario, innanzitutto per giovani e donne. Landini, che più avanti difende anche il reddito di cittadinanza, con Griseri che gli ricorda che un tempo i sindacati erano contrari a queste forme di assistenza. Risponde Landini: dobbiamo distinguere bene, un conto è combattere la povertà, un altro discutere come si crea lavoro. Non bisogna, dice, cancellare il reddito di cittadinanza perché è un intervento di emergenza per combattere la povertà. Ci sono gravi distorsioni che vanno duramente colpite, ma non per questo sarebbe giusto abolire uno strumento che combatte la povertà, soprattutto in questo periodo. Non è questa la battaglia che mi aspetto da Confindustria. Dicono molte altre cose, l'uno e l'altro, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto e tra poco arriva il professor Di Stefano con il giorno delle locuste, quindi magari lo chiediamo a lui di commentare l'uno e l'altro. Nel frattempo il Demone del Tardi vi dà appuntamento come sempre a martedì di prossima settimana alle 8 in punto. Vi lascio con il GR delle 8:30, ci risentiamo tra poco con il giorno delle locuste.